queste domeniche la Chiesa ci fa vivere i momenti culminanti del mistero di Gesù. Dopo la Pentecoste, la Trinità, adesso questa festa di oggi, il corpo e il sangue del Signore, ci porta a un'altra e nuova sintesi dei misteri della nostra fede. E un suggerimento che mi è venuto riguardo alla festa di oggi è che questa sia la festa della messa, la festa del dono che ci riunisce anche adesso, nel momento e del luogo che stiamo vivendo in questo momento. È bello che noi, come si fanno le feste dei compleanni, degli anniversari di matrimonio o altre ricorrenze particolarmente felici, oggi noi facciamo la festa della messa, perché la messa credo che per tutti noi che siamo qui presenti sia qualcosa di molto importante, di molto grande. Da una parte oggi dicono le scritture che è qualcosa che non conoscevamo, e dall'altra parte però è proprio questo sta il bello, cioè come succede spesso nella vita, qualche volta nella vita, ci viene da dire questo non l'avevo capito, questo non l'avevo pensato, questo non lo sapevo. È il momento in cui invece abbiamo scoperto, ci si è illuminato qualche aspetto della nostra vita. E quindi non è che questa sia una manna sconosciuta per dire che quindi siamo esclusi, non si capisce niente, festa finita. No, invece la festa sta nel fatto che quella cosa che prima noi non sapevamo e che quindi tenevamo inevitabilmente in poco conto, o al massimo la ritenevamo importante perché era un precetto, bisognava farla, bisognava andarci, invece c'è stato un momento della vita di ciascuno di noi, mi sembra di poterlo dire, in cui abbiamo scoperto che era una cosa molto bella e molto importante, forse la più importante della nostra vita, ripensandoci bene. Per me è successo tantissimi anni fa, quando incominciai da ragazzo ad andare a messa su a Monteveglio, e ero uno che andava a messa la domenica abbastanza normalmente, però lì mi sono accorto che era qualcosa di nuovo, di diverso e di particolarmente ricco di significato per la mia vita, una luce che è iniziato a balenare nella mia esistenza. Credo che sia un'esperienza che tutti voi avete fatto, e quindi vi inviterei insieme con me oggi a fare festa alla messa, fare festa a questo regalo bellissimo, e anche quindi in questo momento chiedere un po' perdono per avere trascurato questo regalo, forse averlo preparato male, vissuto poi anche dopo la celebrazione in modo non coerente. Ecco, tutti i peccati che possiamo ricordare intorno a questo, adesso li presentiamo alla misericordia di Dio. Ma partirei da un'osservazione che ho ricavato dalla omelia che ha fatto il nostro arcivescovo per il Corpus Domini. Lui l'ha celebrata, come è l'antica tradizione della Chiesa, giovedì sera scorsa, e ha fatto tutto un discorso centrato sulla lettura della lettera dell'Apostolo Paolo, prima lettera ai Corinzi, e in particolare su queste due espressioni. Il calice, fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? E l'arcivescovo ha messo in evidenza che questo aspetto dell'Eucaristia, cioè tutte le volte che noi partecipiamo a questo calice, e ci cibiamo di questo pane, entriamo in comunione. Con chi? Entriamo in comunione con il sangue di Cristo, e noi sappiamo che cosa vuol dire il sangue di Cristo. Abbiamo celebrato la Pasqua, il sangue di Cristo vuol dire la sua passione, la sua morte, il dono della sua vita. Ed entriamo in comunione con il corpo di Cristo, dove il corpo di Cristo ancora è il corpo della sua passione, ma è anche il corpo, ci ricorda sempre l'Apostolo, anche qui nel testo di oggi, il corpo formato dalle tante membra che siamo tutti noi. Ne abbiamo già parlato nelle domeniche passate di questo fatto, che il corpo ha questo doppio significato. È il corpo che adesso fra poco spezzeremo, di cui ci cibiamo, ma è anche il corpo che siamo noi. Noi siamo il corpo di Cristo. Fra i due significati c'è relazione, perché proprio perché noi ci cibiamo, ci dice oggi l'Apostolo, di quello stesso corpo, di quello stesso, siamo formati come un solo corpo. Allora però, tornando al nostro Vescovo, lui dice, quindi, la festa del corpo e del sangue di Cristo ci mette in comunione con tutte le parti di umanità che patiscono insieme con Cristo la sua passione. Il calice che noi beviamo, usa questa espressione anche Gesù nel Vangelo, ma voi siete sicuri di voler stare a mia destra e a mia sinistra, ma voi potete bere il calice che io bevo? E Gesù in quel momento non parlava di un calice rituale, parlava della sua prossima passione, cioè potete partecipare alle mie sofferenze fino alla morte. Ecco, e quindi tutti gli ambiti di passione che noi viviamo anche oggi, ci diceva l'arcivescovo, in particolare citando due casi. Il primo caso è ancora il ripetersi di immigrati che muoiono in mare, e il secondo caso ancora più di questo periodo, più tipico di questo periodo particolare, tutti i morti che sono morti da soli negli ospedali. Si riferiva soprattutto agli anziani. Ecco, la nostra comunione a questo calice e a questo pane, a questo corpo, ci fa inevitabilmente solidali a tutte queste vicende umane, ci rende solidali e ci invita alla solidarietà, a non essere indifferenti a quello che succede. Di qui tutto il discorso di conseguenze anche pratiche per la vita cristiana, per la vita delle comunità cristiane che lui adduceva. Ecco, mi sembra che questo sia pertinente anche per noi oggi. Anche faremo oggi pomeriggio qualche conversazione intorno a come abbiamo vissuto i mesi passati, pensando a tanti ambiti della vita della comunità cristiana, credo che sia il giorno giusto per fare queste riflessioni, perché è proprio l'Eucaristia, che è il cuore di tutta la nostra vita, della vita della comunità cristiana, ci porta a entrare in profonda solidarietà con tutti gli ambiti di sofferenza, di difficoltà dell'umanità, sia nostra sia di coloro in mezzo ai quali viviamo. Ecco, accanto a questo c'è il Vangelo. Volevo dirvi una parola anche sul Vangelo. Nel Vangelo il Signore ancora mette in evidenza la stessa cosa, dicendo è la mia carne per la vita del mondo. Questo pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Altre volte vi ho fatto notare, per studi antichi che ho fatto, che questo è il punto in cui gli studiosi del Vangelo dicono che Giovanni parla dell'Eucaristia, perché altrimenti Giovanni non ha il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia come gli altri tre evangelisti hanno. Invece qui proprio ci sono anche delle parole proprio tecniche, concrete, che indicano che qui Gesù, qui il Vangelo di Giovanni sta citando proprio la formula di istituzione dell'Eucaristia, quando dice: questa è la mia carne per la vita del mondo. È interessante che quindi c'è questa sintesi massima dell'istituzione dell'Eucaristia con questa indicazione che ha solo Giovanni, che è veramente formidabile. Per chi è stata data questa carne, è stata offerta, è stata consumata? Per la vita del mondo. Per la vita del mondo. Già domenica scorsa, se non sbaglio, ho fatto qualche discorso intorno al mondo, a quanto Dio ha amato il mondo, e qui c'è una successiva conferma di questo discorso. Gesù certo l'ha dato per i suoi, questo pane, erano quella dozzina di persone, sappiamo, nell'ultima cena, ma l'intenzione profonda con cui ha dato questo, ha fatto questo, è per il mondo intero. Questo è il motivo per cui, al di là delle possibili traduzioni, io ritengo che nella formula di istituzione dell'Eucaristia che leggiamo a Messa si debba sempre dire versato per voi e per tutti, non per molti, perché qui dice il mondo, non fa una delimitazione di alcuni rispetto ad altri. Vedremo adesso, fra un poco il Messale esce, dicono a settembre, vedremo che cosa dicono anche i nostri vescovi su questo, però noi sappiamo da Giovanni, dal Vangelo di Giovanni, che è per il mondo intero che Gesù dà la vita. E quindi vale tutto il discorso che ho cercato di farvi prima a proposito della nostra intima solidarietà, proprio motivo dell'Eucaristia, con tutto il mondo, e in particolare con le zone di passione del mondo. Ma non dice solo questo nel Vangelo, dice anche quell'ultimissima parola che ci porta a una riflessione del nostro rapporto con Lui, con Gesù, con la persona di Gesù. Perché alla fine del testo evangelico, avete notato, dice: come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. Ecco, questo volevo farvelo notare, tante volte vi sarete accorti, credo che anche le volte in cui abbiamo celebrato in questa occasione del Corpus Domini le prime comunioni, credo che sia già venuto fuori altre volte, che la nostra comunione con questo corpo, con questo sangue, diventa non solo la comunione con tutta l'umanità che patisce in particolare, ma con la persona stessa di Gesù. Intanto volevo farvi notare questa caratteristica della liturgia di oggi, che è quasi unica, non è l'unico posto nel Messale, ma certo è uno dei pochissimi, rarissimi casi in cui la preghiera della colletta è rivolta a Gesù. Normalmente sapete che la preghiera principale della messa, la colletta, quella che si fa subito dopo il saluto iniziale, dopo aver fatto l'atto penitenziale, è rivolta al Padre. Si prega il Padre e poi si dice: per il nostro Signore Gesù Cristo, eccetera. E invece qui, avete sentito, la colletta dice: Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento... E quindi alla fine non dice: per il nostro Signore Gesù Cristo, ma dice: tu sei Dio e vivi e regni con il Padre. È uno dei rarissimi casi in cui c'è una preghiera nella liturgia della Chiesa, nella Messale, rivolta direttamente a Gesù. Di solito Gesù è il mediatore della nostra preghiera al Padre. Ecco, quindi, per mettere in evidenza che in questa festa la persona di Gesù non è solo mediatore, ma è anche il destinatario della nostra attenzione. È il fine della nostra attenzione, della nostra tensione. E questo è quello che mi sembra dica la conclusione del Vangelo di oggi. Chi mangia di me vivrà per me. Credo che sia un aspetto della nostra vita, cioè della nostra comunione personale con la persona di Gesù, che qui è espresso al massimo grado, dove l'espressione vuol dire due cose per me. Vuol dire sia che vivrà a causa mia, grazie a me, cioè Gesù è all'inizio della nostra vita, è colui che ci ha generati perché è il Verbo di Dio e dal Verbo di Dio sappiamo viene tutta la creazione, ma poi e anche viene tutta la nostra storia e quindi ci ha continuato a dare la vita nutrendoci. Ieri sentivamo negli Atti degli Apostoli una singolarissima omelia di Paolo a dei pagani in cui concludeva dicendo: e non ha cessato Dio di riempirvi del cibo e di letizia del cuore. È una strana e bellissima notizia buona che Paolo dà ai pagani, che Dio non solo ha creato il mondo, ma non ha mai cessato di nutrire gli uomini, tutti gli uomini si riferisce, di cibo e di letizia del cuore. Ecco, credo che questa vita vivrà per me, voglia dire tutto questo. Il nostro Signore è l'origine della nostra vita, sia nei suoi aspetti più materiali, lo ringraziamo per il pane quotidiano, sia per aver riempito il nostro cuore della letizia della vita. E poi però per me vuol dire anche in direzione di, col fine di, cioè vivrà per me, così come una persona che ama molto un'altra persona e gli dice io vivo per te, cioè tutto orientato verso di te, dedicato a te. Tutto proteso verso di te. Tu non sei solo Signore Gesù all'inizio della mia vita, non solo mi accompagni, continui a sostenere la mia vita, ma sei anche il fine verso il quale vado e il fine anche per il quale io compio tutto quello che faccio di buono, che cerco di fare di buono. Lo faccio per te. Ecco, mi sembra che sia molto bello che oggi il Signore ci dica questo ancora a proposito dell'Eucaristia. Chi mangia questo pane vivrà per il Signore, vivrà grazie a Lui, vivrà per mezzo di Lui, giorno dopo giorno, minuto dopo minuto, vivrà per Lui, tutto proteso all'incontro finale con Lui.